anche nella diocesi di Trento tutte le chiese sono chiuse, cioè le celebrazioni sospese. Per questo non c'è la predica oggi, però per coloro che sono abituati a sentirla, anche se hanno già ascoltato per via radio o televisione, ecco, invio una meditazione sulla prima lettura sul Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Meditiamo un po' su queste, almeno sulla prima lettura e sul Vangelo. La prima lettura viene chiamata di solito la chiamata di Abramo, ma a sentire da come comincia si dovrebbe dire la cacciata di Abramo, perché comincia: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. Cioè vattene da tutto quello che tu hai di più sicuro, da quello che forma la tua vita, da quello che ti dà serenità, sicurezza, conforto e consolazione. Vattene dalla tua terra, anche dal benessere terreno, dal benessere affettivo, dalla casa di tuo padre, dalla tua parentela. Verso la terra che io ti indicherò. Cioè Dio è capace di parlare ad Abramo, ma non gli dice tutto. Verso la terra che io ti indicherò. Cosa vuol dire? Vuol dire: non ti dico adesso dove andare. Poteva dire: vai in quel posto, nella terra di Haran o nella terra di Canaan. No, non glielo dice, nella terra che io ti indicherò. Cosa significa questo? Che Abramo dovrà essere sempre, costantemente in ascolto di Dio. Perché Dio non gli dice la meta finale, Dio gli dice un passo alla volta. Quindi Abramo dovrà essere sempre attento, vigilante, ad ascoltare quel Dio che gli parla, che lo conduce. Quindi, ecco, Dio vuole mettere Abramo in una situazione nella quale è costretto, diciamo, a essere continuamente in comunione con lui, a non ignorarlo mai, a non dimenticarlo mai, verso la terra che io ti indicherò, man mano che i giorni passano, man mano che i chilometri, che fai i chilometri, ti indicherò. Quindi Abramo deve essere sempre, come dire, agganciato a Dio. Questa è la cosa più, come dire, la punto di partenza e la situazione in cui si troverà sempre in tutta la vita Abramo. Farò di te, ecco le promesse, se Abramo ubbidisce e quindi abbandona tutto per avere solo questa ubbidienza, questa comunione, questa intimità con Dio, allora farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome perché tu possa essere benedizione. Quindi l'obbedienza di Abramo diventa benedizione per tutti. Difatti, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Oh, non ti batteranno le mani tutti. Ci sarà chi ti benedice, benedirò coloro che ti benediranno. Ma ci sarà anche chi non ti vuol vedere. Coloro che ti malediranno, maledirò. Cioè, tu sarai benedizione. Chi accoglie te, accoglie la benedizione di Dio. Chi non ti accoglie, non ha la benedizione di Dio. Ecco, un po' noi sentiamo che dentro questo inizio della storia di Abramo con Dio, o di Dio con gli uomini, si può dire, che inizia con Abramo, dentro qui c'è già tutto quello che vedremo poi e che si completa, si conclude, si perfeziona nella vita di Gesù e nella vita di Gesù con noi. Quindi vediamo qui già quello che chiede Gesù, quello che aveva chiesto prima del brano che abbiamo letto oggi della trasfigurazione, subito prima, 6 giorni prima, dice il Vangelo, Gesù aveva parlato proprio di questo, del lasciare, adesso non ce l'ho qui da leggerlo, ma comunque del perdere la vita per guadagnarla, del perdere se stessi per avere la vita eterna. Aveva parlato di questo, che è poi lo stesso discorso con cui si conclude l'episodio che abbiamo visto, l'episodio della trasfigurazione. Scendevano, mentre scendevano dal monte, non parlate a nessuno finché, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti, prima che avvenga la Pasqua. E la Pasqua è il perfezionamento, il completamento. E la Pasqua è appunto il lasciare tutto, anche la vita su questa terra, per ricevere la vita di Dio, la vita eterna. Ecco, nel brano del Vangelo sentiamo Gesù, appunto, che quasi si può dire percorre la vicenda di Abramo, anche lui. Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, come Abramo aveva preso con sé Lot, suo nipote. Prende con sé questi tre. A me veniva da chiedermi, e gli altri nove cosa hanno fatto intanto? Allora c'è qualcuno che è chiamato da Gesù a un'intimità particolare con lui, e gli altri? È un mistero anche questo, delle tante e diverse e diversificate chiamate del Signore. Certamente questa chiamata dei tre è anche per amore degli altri, che devono imparare qualcosa, devono imparare a fidarsi dei loro fratelli, di quello che diranno i tre che hanno avuto l'esperienza. Quindi sia gli uni che gli altri ricevono una grazia, anche se diversa, ma una grazia importante. Li condusse in disparte su un alto monte. Ecco qui come Abramo è partito dalla sua terra, così anche Gesù con i tre partono, vanno in disparte su un alto monte. E qui cosa succede? San Matteo non ci dice tutto quello che ci dice San Luca, che San Luca dice che è andato a pregare, ma noi possiamo immaginarlo che tutte le volte che Gesù andava in disparte era per pregare. E la preghiera di Gesù è unica, perché lui è il Figlio che vede il Padre. Quindi tutta la luce di Dio si riflette sul volto del Figlio. Gesù vive una comunione col Padre unica. E questo lo si vede, come lo si vede da qualunque di voi quando si mette a pregare. Se prega, il suo volto non è più arrabbiato di solito, non è più agitato, non è più ripiegato su di sé. Se prega, si illumina. Guardate i bambini quando pregano. Così il volto di Gesù riflette tutta la luce, cioè tutto l'amore del Padre. Fu trasfigurato. E i due, Mosè ed Elia, appaiono ai tre discepoli accanto a Gesù. Come dire, qui Gesù realizza tutte le profezie della legge e dei profeti, Mosè ed Elia. In Gesù si compie tutta la scrittura, tutta la storia che Dio vuol fare con l'umanità. Perché la scrittura non è la, come dire, la storia dell'amore di Dio con gli uomini. Quindi si compie. Mosè ed Elia sono i rappresentanti della legge, una parte della Bibbia, e dei profeti, l'altra parte importante della Bibbia. Conversavano con lui. Di che cosa parlavano? Il discorso che più stava a cuore a Gesù è quello che aveva fatto coi discepoli prima e che farà coi discepoli dopo. San Luca lo dice, parlava della sua dipartita o del suo esodo, del suo andar via da questo mondo, come Abramo, che è uscito dalla sua terra, così anche Gesù esce dalla terra. Quindi conversavano con lui del mistero pasquale, che in fondo era già compreso nelle profezie della vita, non solo delle parole che hanno detto Mosè ed Elia, ma della vita che hanno vissuto. Mosè ha continuato a uscire dall'Egitto e poi dal deserto e poi di nuovo dall'Egitto, ha continuato a uscire, e così Elia, anche Elia ha continuato a uscire da situazioni in cui si trovava per poter incontrare la pienezza di Dio. Conversavano con lui dell'esodo, del mistero pasquale, che è il mistero che ha compiuto, completato la vita, la missione, l'amore di Gesù, e che è lo stesso mistero nel quale ci stiamo inserendo anche noi, morte e risurrezione. È bello per noi essere qui. Allora Pietro ha capito qualcosa, anche se non ha capito tutto. Ha capito che la bellezza della vita è questa, essere con Gesù proiettati, protesi verso il Padre. La luce che si riflette su Gesù rende bella la vita, è bello essere qui. Non c'è niente di più bello che vivere protesi verso il Padre come lo è Gesù. E quindi viene questo desiderio anche a Pietro, anche se ancora non si rende conto che per realizzarlo è necessario il morire a se stessi, il morire al proprio. E poi viene la parola inattesa che viene dalla nube, che nel frattempo ha avvolto tutto, viene la parola del Padre come era venuta sul Giordano, che è un riassunto di tutta la Bibbia. Questo è il figlio mio. È la parola di un salmo, il Salmo 2. Questo è il figlio mio, tu sei il mio figlio, dice il Salmo 2. Quindi riassume, richiama e riassume tutti i salmi. L'amato è la parola che Abramo proprio ha rivolto a suo figlio Isacco mentre saliva sul monte per compiere il sacrificio, per la profezia della Pasqua. L'amato riassume tutta la legge, questa parola, il diletto, il prediletto. In lui ho posto il mio compiacimento. E qui sono i profeti, il profeta Isaia, che dice proprio questa parola: in lui mi sono compiaciuto, porrò su di me il suo spirito, il mio spirito di lui mi compiace. Quindi è questa frase, questa parola che viene dal cielo, è tutta la scrittura che si compie in Gesù, è lui il verbo del Padre, per cui ascoltatelo. Ascoltate lui, è la parola, è il dono di Dio. Grande timore ai discepoli che cadono, e rimane Gesù solo. Non temete, dice Gesù. Vedono soltanto lui, proprio così. È il verbo del Padre. E lui sarà davanti ai loro occhi, avranno questo ricordo durante la passione, così che avranno luce per interpretarla, per capirla, la passione di Gesù, come il momento in cui si compie il suo esodo, che si conclude con la risurrezione. Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. E questa parola è preziosa anche per noi. Abbiamo delle esperienze con Gesù, con la sua vita, non parlarne a nessuno prima che tu non abbia sofferto con lui, altrimenti non sei credibile. Quindi questa parola che abitua i tre discepoli al silenzio deve essere una parola che abitua anche noi a una riservatezza delle nostre esperienze più belle che abbiamo con il Signore, le possiamo certo raccontare, ma dopo che abbiamo sperimentato anche noi la morte di Gesù, la morte nostra con Gesù. Non dopo che saremo morti, ma dopo che avremo sofferto qui con Gesù e rinnegato un po' il nostro egoismo, la nostra vanità e tutto quello che ci fa essere di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza. Benedici i nostri fratelli infermi, perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, ma uniti a Cristo Gesù, medico dei corpi e delle anime, per la preghiera unanime della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.